È una gioia essere qui con voi. Porto saluti dalla Chiesa Lux Evangelica a Genova. Noi siamo una chiesa, rispetto alla vostra, abbastanza giovane, non dico di età, sto parlando di storicità. Siamo una chiesa lì in città ormai da 10 anni più o meno. So che questa chiesa esiste da un bel po' di tempo, più della nostra. Gloria a Dio per quello. Gloria a Dio per quello. Amo l'Italia. E amo sentire di queste testimonianze che esistono da tanto tempo, quindi mi incoraggia essere qui con voi, vi ringrazio dell'ospitalità. Il Signore ci ha collegati in modo interessante. Priscilla è di Roma, lei si è sposata con Gabri, Gabri e Priscilla sono venuti a Genova, Gabri è fratello di Rocco, Rocco si è sposato con Daisy, noi siamo scesi in Basilicata con tutta la banda. Abbiamo passato una settimana insieme, poi Samu in qualche modo ha parlato con Adino mi ha invitato, quindi siamo qui oggi. Sicuramente ci sono altre tappe, però più o meno, ecco la sintesi. Ieri Samu ha pianificato una cena con tipo 19 portate, quindi se mi addormento anche durante la predica è colpa sua, potete parlargliene dopo. Però grazie dell'opportunità di essere qui con voi. Potete andare a Giovanni 5. Giovanni 5, perché vogliamo avvicinarci alla fine di questo capitolo, però voglio rinfrescarvi la memoria per quanto riguarda gli eventi di questo capitolo. Noi in chiesa stiamo studiando il Vangelo secondo Giovanni molto lentamente, francamente. Siamo arrivati alla fine di questo capitolo e riflettendo su quello che avrei potuto portarvi, mi è venuto in mente questo testo, la fine di Giovanni 5, proprio perché ci parla in un modo così chiaro, così incoraggiante, così stimolante del nostro Signore. E all'inizio dell'anno nuovo non c'è argomento che merita di più la nostra attenzione. Vi ricordo che all'inizio del capitolo 5 c'è una storia molto conosciuta, la guarigione del paralitico alla vasca di Betesda. E se vi ricordate questa storia, questo racconto, la disperazione dell'uomo che era infermo da 38 anni è palpabile. Ogni volta che si muovevano le acque, lui voleva mettersi nelle acque per guarirsi, però era senza amico, solo. Quindi c'erano questi sbalzi di speranza. Ecco le acque, ecco la mia opportunità di guarirmi. Però non era abbastanza veloce. Quindi volta dopo volta doveva rivivere la sua miseria. Però tutto a un tratto il nostro Salvatore intervenne e gli cambiò la vita in modo drastico, radicalmente. In un istante lui era disperato, senza speranza, e vediamo la misericordia del nostro Salvatore che scelse di trasformarlo in quel momento. Prese il suo lettuccio e si mise a camminare. Però c'erano altri presenti. I giudei, i farisei, e invece di guardare questo miracolo, invece di dire gloria a Dio, abbiamo assistito a qualcosa che non abbiamo mai visto prima, dissero: non devi portare il lettuccio di sabato. Ed è affascinante perché Gesù rispose a questa loro confusione con un discorso molto denso, ma molto ricco teologicamente parlando, pregno di tutti questi concetti eccelsi. E noi vogliamo arrivare alla fine di questo discorso, quindi vi invito di guardare Giovanni 5, il versetto 39. Giovanni 5, 39, e leggeremo questo testo. Voi investigate le scritture, perché pensate di avere, per mezzo di esse, vita eterna. Ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me. Eppure non volete venire a me per avere la vita. Io non prendo gloria dagli uomini, ma io vi conosco. Voi non avete l'amore di Dio in voi. Io sono venuto nel nome del Padre mio, e voi non mi ricevete. Se un altro verrà nel suo proprio nome, quello lo riceverete. Come potete credere, voi che prendete gloria gli uni dagli altri, e non cercate la gloria che viene da Dio solo? Non crediate che io sia colui che vi accuserà davanti al Padre. C'è chi vi accusa, ed è Mosè, nel quale avete riposto la vostra speranza. Infatti, se credeste a Mosè, credereste anche a me, perché egli ha scritto di me. Ma se non credete ai suoi scritti, come crederete alle mie parole? Preghiamo. Oh Signore, vogliamo chiedere il tuo aiuto stamattina. Aiutaci a dimenticarci di noi stessi, aiutaci a metterci in discussione dinanzi alla tua parola. Opera in modo che Cristo sia più prezioso a noi. E preghiamo queste cose nel nome di Cristo. Amen. I farisei avrebbero dovuto essere i primi a credere che Gesù fosse il Cristo, il Figlio di Dio. Sarebbero dovuto essere i primi ad avere vita nel suo nome. Erano loro gli esperti dell'Antico Testamento, dopo tutto. Gesù, infatti, si aspettava che comprendessero il suo ministero. E, per esempio, Gesù nel capitolo 3 aveva detto a Nicodemo, tu sei maestro di Israele e non sai queste cose? Poi spesso Gesù smascherava la superficialità dell'approccio farisaico all'interpretazione biblica con la semplice frase: non avete letto? La rivelazione ci responsabilizza. La rivelazione ci responsabilizza. Più siamo esposti alla rivelazione della parola di Dio, più siamo responsabili per il modo in cui la ascoltiamo. Dobbiamo badare a quello che udiamo. Dobbiamo preparare il terreno del nostro cuore pregando al Signore che sia morbido, che sia accogliente alla parola di Dio. E dobbiamo dire che la confusione di questi leader dei giudei dovrebbe spaventarci. Il fatto che sviscerarono l'Antico Testamento senza mai comprendere il suo insegnamento principale dovrebbe spaventarci, dovrebbe preoccuparci. Imparavano senza mai giungere alla conoscenza della verità. Si può avere tanto a che fare con le scritture senza mai conoscere veramente il loro autore. Ci si può immaginare ubbidienti alle scritture, mentre in realtà non si fa altro che servirsi di esse per giustificare la propria carnalità. Si possa studiare le scritture tramite la lente del proprio egoismo. Possiamo filtrare le scritture per mezzo dei nostri pregiudizi, del modo in cui le cose dovrebbero essere. E quindi invece di incontrarci Gesù, vedo soltanto le cose in cui credo di già. Loro si avvicinavano alle scritture in questo modo egoistico. Guardate il versetto 18. Nel versetto 18 vediamo che i farisei vollero uccidere la parola di Dio per amore della parola di Dio. E in altre parole, volevano proteggere l'insegnamento delle scritture sul sabato, uccidendo il Signore del sabato. E il nostro testo rappresenta l'ultima parte della risposta di Gesù. E ricapitolando un pochettino, nei versetti 19 a 30, Gesù aveva spiegato che loro non avevano capito la sua opera perché non comprendevano il suo rapporto con il Padre. Guardate il versetto 19. Le cose che il Padre fa, anche il Figlio le fa ugualmente. E se guardate il versetto 26, possiamo dire che il Figlio può fare le opere che fa il Padre, perché il Figlio ha la vita in se stesso tanto quanto il Padre. Dunque, se pensiamo all'inizio di Giovanni, il quinto capitolo, Giovanni il capitolo 5, quando Gesù aveva guarito il paralitico alla vasca di Betesda, era un'espressione dell'amore vivificante che esiste da sempre tra Dio Padre e Dio Figlio. Gesù sta dicendo: se vuoi capire le mie azioni, devi capire che sono il traboccamento di una vita che esiste da sempre. E poi, nei versi 31 a 38, Gesù aveva sottolineato il fatto che la sua testimonianza non era confermata da testimoni umani, bensì la testimonianza di Dio Padre. E poi nel nostro testo Gesù passò dalla testimonianza del Padre alla testimonianza delle sacre scritture, l'Antico Testamento. E se guardate il versetto 39 e anche il versetto 47, noterete che tutta la sezione è incorniciata di questo accento sulle scritture. Gesù voleva mettere in discussione la loro comprensione delle scritture. La parola incarnata è inseparabile dalla parola ispirata. Gesù stesso è inseparabile dall'Antico Testamento. Capisci bene la Bibbia nella misura in cui ami veramente Gesù Cristo. Non si può avere le scritture senza Gesù più di quanto si può avere le avventure di Pinocchio senza Pinocchio, o meglio ancora, più di quanto si può avere le cronache di Narnia senza Aslan. Allora noi, persone che per la grazia di Dio hanno l'opportunità di essere esposti alla parola, domenica dopo domenica, a casa avete una copia personale della Bibbia, potete leggerla, dobbiamo chiederci, ma siamo per certi versi come questi leader religiosi? Abbiamo a che fare con la Bibbia, leggiamo la Bibbia, però non cresciamo nel nostro amore per il nostro Salvatore Gesù Cristo. Dobbiamo chiederci se leggendo le Sacre Scritture sta aumentando la meraviglia che proviamo davanti al nostro Salvatore. Dobbiamo chiederci se Lui sia più prezioso ai nostri occhi. Perché Gesù è inseparabile dalle scritture. Vogliamo seguire uno schema molto semplice. Possiamo dire che Gesù è inseparabile da tre benedizioni insegnate nelle scritture: la vita eterna, la gloria e il perdono. Gesù è inseparabile da tre benedizioni insegnate nelle scritture: la vita eterna, la gloria e il perdono. Guardate i versetti 39 e 40. Gesù è inseparabile, innanzitutto, dalla vita eterna. Leggiamo nel versetto 39 che i giudei scrutavano le scritture, le investigavano. Ovviamente leggere la Bibbia fa bene, finora va tutto bene. E loro avevano un obiettivo nella loro ricerca ben chiaro. Volevano ottenere la vita. Anche fino a questo punto va tutto bene. Infatti, l'Antico Testamento parla in diversi modi del modo in cui la parola di Dio dona vita, vivifica. Per esempio, Deuteronomio 8:3, l'uomo non vive soltanto di pane, ma vive di tutto quello che procede dalla bocca del Signore. Tuttavia, le scritture di per sé non sono sufficienti perché non testimoniano di se stesse, ma di un altro. Guardate il versetto 39 alla fine. Gesù afferma che esse, le scritture, sono quelle che rendono testimonianza di me. E possiamo riassumere l'argomento di Gesù in questa maniera. Visto che le scritture che investigate per avere la vita eterna testimoniano di me, è assurdo che non venite a me. State cercando la vita, ecco la vita davanti a voi. La cartina indica che si deve attraversare il ponte per arrivare alla meta, ma rifiutano di attraversare quel ponte. Le istruzioni di assemblaggio dicono chiaramente che si deve montare prima la base, ma insistono su costruire tutto in aria. Rispinsero l'unico ponte e l'unico fondamento. L'Antico Testamento testimonia di Cristo in molteplici modi. Possiamo pensare alla sua nascita virginale, Isaia 7:14, che doveva aver luogo a Betlemme, Infatti è affascinante ricordarci di quel momento in Matteo 2, momento nel quale i magi chiesero: ma dove dovrebbe nascere il Messia? Gli scribi sapevano benissimo che doveva essere a Betlemme. Potremmo pensare alla sua risurrezione. Gli apostoli, quando dovevano difendere che Gesù è il Cristo, si rivolgevano spesso ai Salmi. Salmo 16 disse che il Signore non avrebbe lasciato che il suo santo subisca decomposizione. Le scritture insegnano che la vita è inseparabile da Gesù. Infatti più avanti, quando pregò il suo padre, Gesù dice: questa, Giovanni 17,3, questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. I farisei, come esperti dell'Antico Testamento, avrebbero dovuto rendersi conto del fatto che non erano in grado di ottenere per conto loro questa vita. Non erano in grado di procurarsi questa vita. Avrebbero dovuto pensare ad Isaia 53, che parla del servo sofferente che doveva dare la sua vita in sacrificio per il peccato. Ma che egli avrà avuto una discendenza, Isaia 53, 10, e che avrebbe prolungato i suoi giorni. Avrebbe dato la sua vita come prezzo di riscatto per poi riprendersela e regnare per sempre. Avrebbero dovuto pensare a quella figura. I giudei, in fin dei conti, avevano un zelo per Dio. Erano pieni di passione, ma senza conoscenza. E di conseguenza si servivano dalle scritture per stabilire una propria giustizia. Usavano le scritture come uno strumento per farsi la bella vita, come uno strumento per migliorare la loro vita. Era una vita fai da te. Così facendo, non videro la vita che Gesù portava con sé. Fratelli e sorelle, dobbiamo fare attenzione, perché c'è il rischio che la Bibbia diventi una specie di manuale che ci permette di crearci la vita che abbiamo sempre sognato, e Gesù diventa una specie di tramite per aiutarci a realizzare questa nostra vita. Mentre in realtà le scritture dovrebbero fungere da specchio, aiutandoci a vedere la vanità della vita fai da te, quella che possiamo immaginarci, costruirci, però non ci lascia lì, ci porta a metterci in discussione, ci porta ad aiutare, ci aiuta a capire quanto dobbiamo rivalutare anche la nostra idea di Dio, per poi fornirci un'altra. Dovrebbe lasciarci assetati della vita che Gesù porta con sé. Dovrebbe aiutarci a capire che la vera vita è quella vita che esiste da sempre, la vita che è un'espressione dell'amore tra Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito. Perché Dio è sceso in terra in modo che noi possiamo essere inglobati in quell'amore, in modo che possiamo sperimentare una vita come nessun'altra. Quindi c'è, studiando le scritture, una certa scomodità. È scomodo perché dobbiamo metterci in discussione. Dobbiamo riconoscere che un po' vorremmo quella vita più semplice, senza sacrificio, però abbracciando quella vita ci porta lontano da quest'altra vita che Gesù porta con sé. La vita eterna è inseparabile da Gesù. Però c'è una seconda benedizione insegnata nelle scritture da cui Gesù è inseparabile, ed è la gloria. Gesù è inseparabile dalla gloria nei versetti 41 a 44. Giovanni 5 ci dice che il Padre opera sempre e tutte le volte per mezzo del Figlio. Il Padre non ha mai rivelato la sua gloria senza il Figlio. E sappiamo questo fin dal prologo, l'inizio del Vangelo secondo Giovanni. Giovanni aveva detto nel prologo: noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. La gloria di Dio è lo splendore della bellezza dell'amore tra Padre, Figlio e Spirito. E il credente glorifica Dio quando riconosce che è glorioso, oppure quando loda Dio perché è degno di essere onorato. Gesù ci dice nel versetto 41, se ci guardate, che lui non riceve la gloria da un uomo, esattamente come aveva detto nel versetto 34, che non riceve una testimonianza da un uomo. Però quello che vediamo è che i giudei non erano come Gesù. Gesù li conosceva e sapeva che erano mancanti, carenti per quanto riguarda l'amore di Dio. Se guardate il versetto 20, vediamo che il Figlio è amato dal Padre, ma secondo il versetto 42, l'amore di Dio non è in loro. Sono confusi per quanto riguarda la gloria di Dio, perché sono confusi per quanto riguarda l'amore di Dio. Non vedono la gloria di Dio perché pensano di poter meritare l'amore di Dio. E pensando di poter meritare l'amore di Dio, proprio perché, o di conseguenza, o pensando di meritare l'amore di Dio, non sono in grado di vedere la sua gloria. E la causa di tutto questo, questa catena, è il fatto che ricevono la gloria degli uomini. La gloria umana oscura la gloria divina. Guardate i versetti 43 a 44. Gesù, secondo il versetto 43, venne nel nome del Padre. Gesù aveva già detto che la sua testimonianza fu stabilita sulla deposizione di due o tre testimoni, Deuteronomio 19:15. Innanzitutto, la sua testimonianza era confermata da chi? Dal Padre. Guardate il versetto 37. Però non bastava per i giudei. Rifiutarono la testimonianza di Gesù. Però poi Gesù ci dice nel versetto 43 che dall'altro canto erano ben contenti di ricevere altri che venivano nel proprio nome, ovvero uomini che non avevano nemmeno il requisito biblico di due o tre testimoni. Quegli altri loro erano pronti ad accogliere. E a questo punto dobbiamo chiederci, ma perché ricevettero altri con credenziali inferiori, ma Gesù no? Guardate il versetto 44, ecco la risposta. Non potevano credere nella gloria divina rivelata in Gesù perché cercavano la gloria sbagliata. La gloria di Dio smaschera l'inadeguatezza della loro gloria umana e pertanto i giudei respingono Gesù. Però dall'altro canto erano ben disposti a ricevere altri perché quegli altri lodavano i giudei. E insomma possiamo dire questo, i giudei sarebbero stati contenti di onorare Gesù se lui avesse onorato loro. I giudei, i farisei, sarebbero stati disposti a riceverlo come un vero insegnante se Gesù avesse glorificato loro. E vediamo, se andate a Giovanni 12, vediamo la stessa identica situazione. Andate al capitolo 19. Giovanni 19. E se guardate il versetto 41, dice questo. Queste cose disse Isaia, perché vide la gloria di lui e di lui parlò. Giovanni 12, 41. Scusate. Sapevo che c'era qualcosa. Riproviamo, Giovanni 12. Scusate. Giovanni 12, 41. Queste cose disse Isaia perché vide la gloria di lui e di lui parlò. Giovanni ci sta dicendo, pensate a quella scena in Isaia 6. I serafini che glorificano colui che sta sul trono nel Tempio e loro dicono, santo, 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 tutta la terra è piena della sua gloria. Dice, sta parlando di Gesù. E lui. I farisei dovevano essere i primi a riconoscere, eccolo, colui di cui abbiamo letto, abbiamo insegnato quel testo di Isaia 6 e ora è qui nella carne. Però guardate il versetto 42. Ciononostante molti, anche tra i capi, credettero in lui, ma a causa dei farisei non lo confessavano per non essere espulsi dalla sinagoga. E qui diciamo, ok, ma credono, ma non credono. Come dobbiamo intendere questo testo? Giovanni ci aveva già detto alla fine del secondo capitolo che c'era questa situazione in cui alcuni volevano credere in lui, ma Gesù non credeva in loro, non si fidava di loro, non affidava se stesso a loro in questo senso. Avevano una fede superficiale, avevano assistito a certi miracoli, erano interessati, simpatizzanti fino a un certo punto. Però non c'era una vera fede nel cuore, una fede salvifica. Come mai? Guardate il versetto 43. Perché amavano la gloria degli uomini più della gloria di Dio. Non erano in grado di unire i puntini tra Isaia 6 e Gesù perché avevano questo problema della vana gloria. Non potevano sondare le profondità delle scritture perché si accontentavano di una gloria umana. La nostra carne è come la loro. E se leggiamo i Vangeli e diciamo, ma i farisei loro sono i cattivi, io non potrei mai comportarmi o pensare come loro, c'è un pericolo. Perché il nostro cuore è come il loro, noi possiamo amare la gloria degli uomini, noi possiamo derubare Dio dalla sua gloria. Non è che sia un problema ricevere incoraggiamento da un fratello, essere apprezzato e ringraziare il Signore, però quando gli altri ci ringraziano, ci dicono quanto ci apprezzano, dovremmo riferirlo a Dio. Però ci sono momenti in cui ci crogioliamo nella lode umana. Siamo lì a riflettere su tutte le belle cose che gli altri hanno detto su di noi. Ci piace che piacciamo agli altri. E dobbiamo fare attenzione. Perché il gusto della vana gloria ci toglie l'appetito della gloria di Dio. E se mai ci chiediamo, ma come mai erano così accecati? Che loro erano lì ad assistere a questa scena, di nuovo, il paralitico. Loro sapevano che erano 38 anni che non poteva camminare. Ora è stato tutto ribaltato, però non erano in grado di accogliere questa manifestazione della gloria di Dio. Come mai? Perché cercavano un'altra gloria. Se noi non lottiamo contro il desiderio di essere apprezzati e amati dagli altri in un modo disordinato, non saremo mai in grado di studiare le scritture per vedere la gloria dell'amore di Dio. Dobbiamo mortificare quel desiderio di essere innalzati, perché se noi siamo portati via in quella direzione, non saremo mai in grado di vedere la gloria di Gesù Cristo. Gesù è inseparabile dalla gloria, però c'è una terza benedizione insegnata nelle scritture da cui Gesù è inseparabile, ed è il perdono. Gesù è inseparabile dal perdono. Guardate i versetti 45 e 47. Qui Gesù parla di accuse Perché colui che è perdonato no, non può essere accusato. Gesù voleva in quest'ultima parte smentire la loro idea del perdono. Possiamo dire che i giudei all'epoca, nel primo secolo, confidavano nel loro rapporto con Mosè e con la legge di Mosè per ottenere il perdono. Sappiamo che almeno alcuni dei giudei credettero che Mosè continuasse ad intercedere per loro in cielo, esattamente come aveva fatto dopo l'episodio con il vitello d'oro. Se vi ricordate, in Esodo 32, Mosè disse al Signore, pregando per il popolo, perdona ora il loro peccato. E c'erano alcuni giudei che pensavano che Mosè portasse avanti quest'opera di intercessione. Infatti esiste un libro apocrifo che risale al primo secolo che si chiama Il Testamento di Mosè. E in questo libro Mosè viene descritto come il grande mediatore tra Dio e il popolo. Ovviamente c'erano altri che avrebbero pensato che la loro obbedienza alla legge di Mosè li avrebbe assicurato il perdono. Però guardate il versetto 45. Comunque sia, sappiamo che speravano in Mosè. In che senso? Per perdono. Speravano il suo aiuto. Guardate il versetto 46. Non si può sperare in Gesù, non si può separare Gesù da Mosè, perché Mosè ha scritto di Gesù. Dicevano di credere agli scritti di Mosè, ma visto che non credettero in Gesù, che è stato rivelato in essi, era soltanto una fede finta, una fede umana, una fede del tutto inadeguata. La legge di Mosè doveva indirizzare il popolo di Dio al figlio di Dio. Paolo ci dice che la legge di Mosè doveva essere un precettore per condurci a Cristo. E se dovessimo farci la domanda, ma dove Mosè, nei primi cinque libri dell'Antico Testamento, dove scrisse di Cristo? Potremmo rispondere ovviamente in tanti modi. Fin dall'inizio vediamo che il Padre creò il mondo per mezzo della parola. Dio disse sia luce, la luce fu. E poi di nuovo, sempre in Genesi 1, fin da subito, vediamo che c'è una conversazione tra Padre, Figlio e Spirito. Dio disse facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza. Già in Genesi 3 vediamo la risposta al peccato. Il problema del peccato sarebbe stato risolto dalla progenie della donna. Sarebbe stato Gesù stesso, Genesi 3:15, a risolvere questo problema. Quando Dio salvò il suo popolo, se pensiamo all'Esodo, quel grande libro che racconta questa capacità salvatrice del nostro Signore, quando Israele fu liberato dalla schiavitù, vediamo che Gesù era presente pure lì. Pensate al pruno ardente, quel momento così importante nel quale il Signore si rivelò come l'Io sono, Yahweh. Il Figlio era presente tanto quanto il Padre. Ecco il motivo per il quale Mosè aveva parlato dell'angelo del Signore, questa figura che ha guidato il popolo di Dio nel deserto. Vediamo che il Figlio è uguale al Padre, ma distinto dal Padre. Gesù sta dicendo, non puoi servirti delle scritture per ideare un modo di essere perdonati, perché l'unico modo di essere perdonati che riconosce le scritture è in Gesù Cristo, nel suo santo nome. Infatti se Mosè fosse stato presente, avrebbe detto esattamente quello che aveva detto Giovanni il Battista. Ecco l'agnello che toglie il peccato del mondo. Tutte le scritture, fin dall'inizio, dovrebbero spingerci verso Gesù Cristo. Possiamo chiederci, come stiamo andando? È giusto che all'inizio dell'anno siamo all'11, i propositi si possono fare ancora? Siamo in tempo? Forse state pensando che vorrei leggere tutta la Bibbia, una parte della Bibbia. Vorrei approfondire la mia conoscenza. Però poi se chiediamo, ma come posso valutare i miei progressi? Come posso sapere se io stia andando bene o meno? Possiamo chiederci, ma studiando questo libro, stiamo crescendo nella nostra conoscenza e nel nostro amore per Cristo? Possiamo guardare indietro 5 anni, da 5 anni fa ad oggi, chiedendoci, ma c'è crescita? Ci sono progressi? C'è una differenza? Posso pensare a 1 anno fa, a 6 mesi fa. Capiamo più della preziosità del nostro Salvatore? Capiamo più del suo carattere? Capiamo più della sua pazienza? Siamo ancora più colpiti da quanto è paziente con noi? Da quanto è disposto ad avvicinarci a noi nonostante chi siamo? E se stai pensando, forse come sono come i farisei, forse in un qualche modo avevo questo libro in tasca, lo portavo dietro sempre, però non ho mai conosciuto veramente Gesù che si trova in questo libro, non devi pensare che sia troppo tardi. Perché pure i farisei avevano l'occasione di ravvedersi e di abbracciare questo Gesù. Gesù Cristo è inseparabile dalle scritture. Noi non possiamo conoscere la parola ispirata se non conosciamo la parola incarnata. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per questo studio. Ti ringrazio per la potenza della tua parola. Benedicila a questa chiesa. Ti ringrazio per queste persone. Ti ringrazio per il loro desiderio di onorarti. Ti ringrazio per il modo in cui cantano. Ti ringrazio per la loro testimonianza in questa città. E voglio chiederti che loro possano crescere nel loro amore per Gesù Cristo quest'anno, che studiando le scritture possono andare sempre più verso di Lui. E prego queste cose per la gloria di Gesù Cristo, colui che è morto e risorto per noi. Amen.